ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio considerare qualche meravigliosa verità di Dio. Primo Giovanni 1, 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da un'iniquità. Dio non solo perdona, purifica, lava. E quel peccato viene tolto. Primo Corinzi 10, 13. Leggo anche il 12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele. Non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Dio, quando confessiamo, non solo ci perdona, ma ci purifica. Allora, perché continuiamo a cadere? Scusami, se non solo Dio mi perdona, ma mi purifica, allora perché cado ancora nello stesso peccato? Se sono purificato. Scusate, ma che senso ha? Scusami, se sono non solo perdonato, ma purificato, lavato, perché cado ancora? E se Dio è fedele, ed è fedele, e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, perché cadiamo? Non è la realtà che cadiamo in qualche peccato che odiamo e gridiamo a Dio: Signore, perdonami, e non vogliamo più cadere in quel peccato e ci cadiamo ancora e gridiamo a Dio e cadiamo ancora e lo confessiamo con lacrime e cadiamo ancora? Non è questa la realtà di ogni vero credente? Allora scusate, ma come possiamo mettere insieme non solo questi due versetti, ma questi due versetti con il fatto che cadiamo volta dopo volta? E grazie a Dio si può. Noi cadiamo volta dopo volta perché confessiamo la superficie, ma non quello che sta sotto. Se io amo soldi, e cado nel peccato di rubare, oh Signore, perdonami, non voglio rubare, ma non confesso mai il peccato di amare i soldi, continuo a peccare per avere i soldi, in un modo o l'altro. Per quanto potrei odiare quel peccato che commetto, perché non confesso mai il vero peccato, che in quell'esempio non è rubare. Il vero peccato è amare i soldi, che non confesso. Se sono geloso, oh Signore, perdonami, cosa gelosia, odio, e dopo poco cado ancora, non ho mai confessato il vero peccato sotto. Quindi grazie a Dio, Dio è fedele. E quando confesso il peccato di fondo, Dio mi purifica. E non mi tenta, ma rifiuto la cura di Dio e vado io a scegliere il peccato. Potrei resistere, ma non voglio. Voglio dare spazio alla carne. Quindi, e perché lascio dentro dei peccati? Perché lascio dentro dei peccati? Abbiamo peccati di fondo, li chiamo così. Perché non li scartiamo? La gelosia, rubare, oh Signore, perdonami! Ma perché non confesso quelli di fondo spesso? Perché no? Perché sono fondati su menzogne e non scarto la menzogna. Finché tengo la menzogna, continuerò a cadere. Io combatto il frutto che quella menzogna produce, ma non confesso e combatto la menzogna. Allora, per avere vittoria, ci sono varie verità da ricordare. Uno è che non siamo più, se siamo in Cristo, se siamo in Cristo, non siamo più schiavi del peccato. Giovanni 8, 31-36. Questo è un credere in Gesù non per la salvezza. Leggo. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quanto è importante per combattere i peccati non credere la menzogna di Satana che ma tu non riesci a lasciare questo. Una delle menzogne più forti di Satana: tu non riesci a superare questo. È più forte di te. No, in Cristo siamo stati liberati. Allora, trovate Romani 6. Romani 6 e anche la prima metà di 7 parlano del fatto che non siamo più schiavi del peccato. Eravamo, ma non siamo più. E voglio leggere una parte di questo velocemente. Questo merita un sermone intero solo su questo. Pregate, sto valutando cosa predicare prossimamente. In Romani è una possibilità, però voglio leggere capitolo 6 da 1 a 7 all'inizio, parlando solo a chi è credente. Chiederemo dunque: rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Grazie a Dio. Se tu sei salvato, tu sei in Cristo, libero dal peccato. peccato, non sei più schiavo, come prima eravamo, ma non più. E dobbiamo aggrapparci a questa verità. Vado avanti. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché, in quanto Egli è morto al peccato, una volta per sempre. Ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più poteri su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Siamo morti con Cristo e viventi in Lui. Non dobbiamo più lasciare regnare il peccato in noi. Il versetto 11 è chiave. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa parola, consideratevi, mega importante. Vuol dire prendere una posizione. Un marito deve considerarsi morto ad ogni ad un rapporto con qualsiasi altra donna. Considerarci morti è una scelta che al peccato, è una scelta che possiamo fare e dobbiamo fare. Tu sei quello, considerati quello. Questo sta dicendo, tu sei quello, ma tu devi scegliere di considerarti quello. Un marito è marito, ma se non si considera marito, ogni donna che passa lui valuta lei, valuta lei, valuta lei. È marito, ma non si considera marito. No, tu sei marito. Considerati quello che sei. Tu sei morto al peccato. Considerati morto al peccato. Non è che è difficile, come se tu fossi ancora schiavo. No, è una posizione da prendere. E poi, versetto 14, dice che il peccato non avrà più poteri su di voi. È una realtà da vivere, da ricordare, da dichiarare. Quando siamo tentati, ringraziamo Dio con forza che il peccato non avrà più poteri su di noi. Ringraziamo Dio per questo. Ringraziamo Dio per Gesù Cristo che è andato alla croce per liberarci dal potere del peccato. Ricordiamo e dichiariamo. Importante, dichiariamo queste verità. Leggo 15 a 18. Parla di come vivere oggi. Notate quanto è scritto in modo forte. Leggo. Che dunque? Peccheremo noi? Perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sì, ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. E essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Dobbiamo scegliere di non vivere più come schiavi del peccato. Eravamo schiavi, ma per grazia, per mezzo dell'opera di Gesù Cristo per noi, siamo stati liberati dal peccato e siamo stati fatti servi, schiavi della giustizia di Dio. Che privilegio! Non è un dovere. Sì, lo è, ma non è quello. È un privilegio immenso, infinito. E quanto è importante scegliere di ricordare questo. Quando tu cadi, ti garantisco, tu non stai ringraziando Dio per la tua posizione in Cristo. Quando tu cadi, tu non stai dichiarando: Signore, grazie che tu sei con me, che non sono schiavo del peccato, ma sono uno servo di giustizia. Tu non stai pregando quello. Grazie che Gesù Cristo è andato alla croce e mi ha liberato dalla schiavitù. Quando tu stai peccando, tu non stai dicendo quello, ti dico io. Ma hai bisogno di dire quello. Leggo da 19 a 23. Io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere servi della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora delle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Che contrasto immenso fra quello che eravamo e quello che siamo. Oh, quanto è importante vivere questa realtà, tenendo presente tutti i giorni questo. Non essere prese con le faccende e poi trovarci tentati e dimenticare chi siamo. Dobbiamo in anticipo ricordare tutti i giorni. Allora, lasciamo Romani, potremmo andare avanti anche 7 inizio, stesso discorso. Però il punto chiaro, noi non siamo schiavi più del peccato. E Satana, non essendo schiavi, Satana non ha il potere di farci mai peccare. Non può fare quello. Allora, qual è il potere di Satana? Non può farci peccare. Non ha poteri su di noi. Non ha poteri su di noi. Allora, in che modo ci tenta e cadiamo? Con quale arma ha Satana? Poteri non ne ha su di noi. Quale arma ha? La menzogna. La menzogna. Satana usa la menzogna. Falsi pensieri. Pensieri furbi, insidie che sembrano veri. Spesso contengono molte di verità con un po' di non vero, ma quel po' è il veleno. Quando noi crediamo una menzogna di Satana, come conseguenza pecchiamo. Quando noi crediamo una menzogna di Satana, pecchiamo. È così. Efesini 6, 10, 11 parla delle insidie di Satana. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Due punti: fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, abbiamo visto poco fa, Come si fa quello? Tenendo Dio al centro dei pensieri. Però rivestitevi dell'armatura di Dio per poter rimanere dritti, saldi contro le insidie di Satana. Progetti furbi, non attacchi diretti, non ha potere, ma progetti furbi di buttare nella mente pensieri, mezze verità, che ci allontanano da Dio. Satana ci attacca con menzogne. Ci attacca con menzogne. E finché crediamo alle menzogne, cerchiamo a non peccare più. Avremo un po' di successo temporaneo, ma torneremo. Torneremo, perché crediamo ancora alla menzogna. Tanti esempi di peccati che sono fondati su menzogne, quasi tutti. Rabbia, gelosia, ansietà, dubitare Dio, vedere Dio come ingiusto, cattiverie, concupiscenze, sono tutti fondati su menzogne. Oh Signore, perdonami che sono attirato alle cose, perdonami. Sì, ma se non tolgo la menzogna che mi dice le cose possono soddisfarmi, tornerò. C'è il peccato di azione, la cattiveria, la rabbia, ansietà, ma poi c'è la menzogna sotto. Per esempio, tanti esempi, una situazione ti porta a frustrarti. Tu sai che frustrazione è un peccato. Oh Signore, perdonami, voglio fidarmi di te, ma ti frustri. Cosa c'è di sotto? Cosa c'è di sotto? Spesso, per esempio, mancanza di mansuetudine. Stai credendo la menzogna che Dio o non è veramente in controllo o che non ti sta curando. O che non è in controllo, solo che le cose succedono, oppure potrebbe intervenire ma non ha cuore per me. E così le circostanze ti fanno essere frustrati, perché secondo te non sono giuste. Oppure credi un'altra menzogna, che la tua pace non è, Satana non ci dice così, la tua pace non viene da Cristo. Allora Satana non ci dice quello. Ci dice, ma come puoi avere pace se succede quello? Quindi la menzogna è che la pace dipende dalle circostanze. E se vanno male, certamente non posso avere pace. Quindi Satana è furbo. Non direbbe mai, Cristo non ti basta. No, lui non dice quello. Non dice quello. Lui dice, ma guarda, non è giusto. Come puoi avere pace se succede quello? È vero, come potrei avere pace? Ci sono cascato. Poi succede quello, o rischi di succedere, e sto malissimo. Se noi crediamo a queste o altre menzogne, avremo frustrazioni o paura o ansietà, ma non avremo la pace che potremo avere. Ma come risponderà? Devo parlare con quella persona, come risponderà? Non lo so. Cosa sto dicendo? Qual è la menzogna che sto credendo? La mia pace dipende da come mi risponde, ma potrebbe rispondermi male, e allora non posso avere pace, così vado in ansia solo immaginando. La menzogna è che la mia pace dipende da come quella persona reagisce. Questa è una menzogna. La pace non dipende da quello, minimamente. Tantissimi peccati sono fondati su menzogne. Per esempio, dubitare la cura di Dio. Una tipica menzogna che Satana mette in testa. Ma perché Dio permette questo? Perché Dio permette questo? Dubito la cura di Dio. È troppo. E sono mega agitato, non ho pace. scatto, dipende dalla situazione. Confessiamo: oh Signore, perdonami che ti ho dubitato. Non basta quello. Non basta confessare il dubbio. Dobbiamo pensare attivamente al contrario. Dobbiamo pensare, ricordare, mettere davanti nei pensieri le verità contrarie alle menzogne. Dichiarare ripetutamente, ringraziare Dio ripetutamente, non una volta, ma più volte. Ti sei caduto più volte, devi aggrapparti alla verità più volte ancora. Dio non ci abbandona. Dio non manca a curarci. Quindi per poter superare il peccato di dubitare, questo è un esempio, lo studio non sono questi esempi, però è farci capire in qualunque tipo, dobbiamo andare su controattacco. E quando vai su attaccare, serve un'arma offensiva. Qual è la spada dello spirito? La parola di Dio. Vai su controattacco contro le menzogne, con le verità. In questo esempio di dubitare Dio, dobbiamo ricordare e dichiarare con forza le verità della cura di Dio. Tantissimi brani parlano di quello. Per esempio Romani 8, 28-29, che Dio fa cooperare tutte le cose per il nostro bene affinché siamo conformati all'immagine di Cristo. Allora, quale menzogna Satana mette in testa per quanto riguarda quello? Succede in situazioni pesanti, sta andando da male in peggio, e Satana dice: ma tu chiami questo bene? Vedi, Dio non sta facendo cooperare tutto per il tuo bene. La menzogna è che il mio bene è che la prova vada via. Non è quello il mio bene. Il mio bene è che Dio mi conforma all'immagine di Cristo per avermi con sé per tutta l'eternità. Quindi se io solo, è vero, sta andando male, o sono caduto nella menzogna di Satana, che il bene che Dio dovrebbe farci è di togliere le prove. E Dio non toglie la prova. La vittoria è: no, questo sta operando al mio bene, perché Dio mi sta insegnando a conoscere la sua forza nella mia debolezza. Dio mi sta distaccando da cose a cui ero attaccato. Dio mi sta ricordando che la mia vita, la mia eredità non è qui. Quindi questo è per il mio bene. Ed io vado contro quella menzogna con le verità. Pensiamo al peccato dell'ansietà, che è molto comune. Non è che tutti abbiamo ansietà in vari modi, succede qualcosa, siamo tesi, cuore agitato, turbato. Allora, Giovanni 14:1-27, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. 27, io vi do la mia pace, io ve la do, non come il mondo, il vostro cuore non sia turbato. Isaia 43, ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. O attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Quindi quello, per esempio, Dio garantisce cura. In Filippesi 4:6, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento è la pace di Dio che sovravanza ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Avere ansietà è peccato. Allora perché abbiamo ansietà? Due tipi di peccati, di menzogne. Uno, che Dio non è in controllo. Che il male arriva. E Dio, dov'è Dio? Non lo so. Come se Dio non fosse in controllo. Ma Dio è in controllo. Di tutto. Dice nell'Antico Testamento che non arriva sciagura, male, se non mandato da Dio. Matteo 10, Gesù sta parlando, 28-31, Matteo 10, 28-31, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far riparire l'anima e il corpo nella genna. Allora, scusami, se non dobbiamo temere chi può fisicamente uccidere il corpo, non dobbiamo temere nessuno. E poi 29. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque. Voi siete da più di molti passeri. Dio è in controllo di ogni dettaglio della tua vita. Tutto il male che ti succede è quello giusto. Tutto il male che non ti succede, che spesso neanche ti rendi conto, non era per il tuo bene. E quindi, quando abbiamo ansietà, stiamo dubitando la cura di Dio. E quindi bisogna dichiarare che Dio è attivo e mi sta curando. Ma c'è un'altra menzogna che ci porta ad avere ansietà. E che quello che potrebbe succedere è terribile. Pensate a questo. Supponiamo che ho grossi problemi di soldi. Il mio lavoro è molto a rischio, potrei perdere il lavoro. E questo dico, ma cosa faccio, cosa faccio, cosa faccio? L'ansietà, Satana mette i pensieri, ma se perdi il lavoro, è terribile. Ma scusami, se perdo il lavoro in Italia, morirò di fame? Morirò di fame? No, non morirò di fame. Ma allora, perdo il lavoro. E dico, ma adesso come faccio? Posso perdere la casa? O la casa con mutuo? Oppure un appartamento in affitto? E non avrò soldi e la banca prenderà la casa. La menzogna, non detta, ma lì sotto sarebbe terribile. Ma è terribile? Scusami, è terribile? Dio ci promette di avere una casa? No. Dice, cercate prima il regno di Dio. E queste cose materiali vi saranno sopraggiunte. Non dice casa vostra. Quante volte nel nostro matrimonio eravamo senza casa? Abbiamo vissuto presso altri. Tante volte. Cioè, in tutto, mi ricordo vari, ma non solo facendo visite, proprio senza casa. Sempre Dio ci ha provveduto tramite qualcuno. Quindi qual è il problema? Qual è il problema? Non è un problema. La menzogna di Satana, potresti perdere casa. La menzogna non viene detta. La menzogna è che sarebbe terribile. No, non è terribile. Vuol dire che Dio vuole conformarmi all'immagine di Cristo per una via nuova. E quella via comprende non avere più casa. Perdere anni di risparmi, di investimenti, adesso la casa è mia e per qualche cosa che succede perdo quella casa. Non è finimondo. Quello è la menzogna da combattere. Ma se per esempio una persona cara a me rischi a morire? Ah, potrebbe morire. E magari potrebbe morire. Qual è la menzogna? Qual è la menzogna? Sotto, qual è? Che è una cosa terribile. Non è terribile. È la volontà di Dio. È la volontà di Dio. Perché tutti i giorni stabiliti per ognuno di noi sono già scritti nel libro di Dio prima che siamo nati. E se Dio fa morire un bimbo, un bambino, un giovane, un ragazzo 16, 18, 22 anni, 20, qual è il problema? È il piano perfetto di Dio. E se Dio mi fa perdere un figlio, se lei muore, è una perdita per tante persone, per tanti, per Lisa, soprattutto i figli, per i genitori, per noi tutti. Ma è il piano di Dio. È il piano di Dio. E lì possiamo dire, Signore, grazie per gli anni che tu ci hai dato lui. È nel tuo perfetto piano, e so che tu gestisci tutto. Sei morto vuol dire che era il giorno stabilito da te. Che vuol dire che hai un piano per noi tutti, e questo fa parte del tuo buon piano di conformarci all'immagine di Dio, di Cristo. Quindi se fa un incidente in ospedale e i dottori dicono ma non sappiamo, perché avere ansia? Se non è la volontà di Dio, è possibile per lui di morire? No. E se è la volontà di Dio, non è grave e muore. Quindi non dobbiamo credere alla menzogna, no, come se fosse qualcosa di terribile. È tutto gestito perfettamente per il nostro bene. Quello è come combattiamo. Quindi sta gravemente male, malattia, una ferita, e noi diciamo, Signore, grazie che tu sei in controllo. Grazie che tu porterai questo a buon fine, quello che sarà. Mi fido di te. Parliamo di frustrazione, rabbia o fastidio. Qual è? Quali sono alcune delle menzogne sotto? Ci sono varie. Quindi se io ho fastidio, ho scatto con rabbia, oh Signore perdonami, non voglio avere rabbia. Il problema, sto lasciando integro le menzogne sotto. E continuo a scattare. Finché non vedo e confesso quei peccati, quelle menzogne. Per esempio, può essere che Dio non è in controllo. Oppure può essere che, ma non è giusto, non è giusto. Qual è la menzogna sotto quel tipo di reazioni? Succedono cose al lavoro, in casa, con vicini, brutti. E non sono giusti. Ma qual è la menzogna per me di frustrarmi? Ma non è giusto. Qual è la menzogna? Cosa? Che merito meglio. La menzogna, io merito meglio. Merito il giusto? Ho sempre vissuto 100% onorando Dio in ogni cosa, ringraziando Dio, glorificando Dio, e quindi merito che Dio gestisce le cose per me in modo che tutti mi trattano in modo giusto. Merito quello? Ho sempre, ogni giorno della mia vita, vissuto glorificando Dio e ringraziando Dio come Dio. Romani 1. E perciò merito che Dio gestisce tutto in modo bello per me. Merito quello? Io no, assolutamente no, assolutamente no. Un'altra menzogna è che io sono superiore a quella persona. Ma sono superiore? Anche se non faccio quel peccato, non sono superiore. Per una cosa, a chi molto è stato dato, molto è richiesto. Io vivo in base a tutto quello che ho ricevuto? E spesso può capitare che qualcuno ha ricevuto meno di me. Ma guarda come si comporta, non è giusto, mi crea problemi. Scusami, io vivo come dovrei vivere? Pienamente? Costantemente? Forse non pecco in quello, Forse non pecco in quello, ma pecco. Io non vivo in base alla luce che ho ricevuto e la grazia che ho ricevuto. E quindi perché posso frustrarmi che lui non vive in base alla grazia che lui ha ricevuto? Doppio metro. È un gravissimo peccato. E quindi devo, Signore, perdonami. Io pecco ancora e non merito alcun bene e quindi accetto quello, che è un ricordo di quanto il mio peccato è grave. Passo un altro campo molto importante dove cadiamo spesso. La menzogna che Satana mette in testa di false aspettative. False aspettative. Se io ho un falso aspettativo, posso essere mega benedetto e sto male. Una storia assurda. Allora, immaginate una giovane moglie incinta con il primo figlio e lei dice: io ho sentito di una donna che è arrivata all'ospedale dopo 10 minuti aveva già partorito. No? Allora io voglio quello. No, signore, io non voglio 10, io voglio 5 minuti. No? E allora io prego per quello e ha aspettative. Se tu mi ami, mi darai 5 minuti di dolie leggeri. Allora mia cognata ha avuto 34 ore di dolie. 34. Questa giovane moglie ha 3 ore. 3 ore sono poche. Sono poche. Ma visto che aveva un'aspettativa di 5 minuti, e sono 3 ore toste, lei va in crisi. Ma dove sei? Perché mi hai abbandonato? Qual è il problema? Aveva una falsa aspettativa. Ha detto: io ti prego, signori, dammi 5 minuti di dolie leggeri. No? Sono 3 ore. Sono poche. Ma ha una falsa aspettativa. Quante volte abbiamo false aspettative? Satana ci mette in testa false aspettative. Un giovane si sposa e la moglie, una giovane, e lei dice: oh, mio marito ogni giorno mi porterà fiori e mi porterà fuori in ristorante ogni sera e ogni giorno mi porterà regali, no? Spenderà 5-10 mila al mese per regali, tutti i giorni. E poi lui mi prenderà la donna di pulizia e anche una cuoca, che io posso stare tutto il giorno facendo niente. Ah, mi amerà così. Un uomo che lavora in fabbrica, prende poco. Ha una falsa aspettativa. E potrebbe avere un marito meraviglioso e sarebbe miserabile. Allora, questo è esagerato. Ma il fatto è che molto spesso abbiamo false aspettative. Ti sei mai frustrato che qualcuno, forse in casa o qualcuno in chiesa, si è comportato male? Qual era la falsa aspettativa? Che avrebbe smesso a peccare. Perché tu hai smesso a peccare? Tu hai smesso a peccare? Quanti genitori si frustrano con i figli come se dovessero comportarsi in modo perfetto? Ma i genitori non si comportano in modo perfetto. Qual è un falso aspettativo? Tu ancora cadi. E tu hai l'aspettativo che tuo coniuge o tuo figlio non dovrebbe cadere? Vedete che quello è un falso aspettativo? Satana mette in testa: ma non è giusto che si comporti così, è vero, dovrebbe fare così. Ma è un falso aspettativo. Guardiamo noi stessi. Allora, il punto di questo studio: Dio è fedele, non ci dà tentazioni oltre le nostre forze, ci purifica quando confessiamo a fondo il nostro peccato. Ma spesso non confessiamo a fondo, spesso ci aggrappiamo alle menzogne e li lasciamo dentro. Cerchiamo di lasciare il peccato esterno, il peccato visibile, ma non tocchiamo la radice dentro. E continuiamo a cadere. Allora, qui c'è per me una chiave. Quando ho falsi pensieri, quando mi frustro, quando ho ansietà, lo faccio in modo fiacco? Oh, potrei perdere il lavoro. Adesso penso all'altro. È così che ho ansietà. Passo e ripasso per la testa. Lo dico forte a me stesso. Ah, potrei perdere il lavoro. Allora, come ho dato spazio alla menzogna? Dio non mi sta curando, non è giusto. La forza che do a pensare o dichiarare la menzogna dovrei dare 10 volte più forza e 100 volte più duratura di dichiarare la verità. Questa è la cura. Ho dato spazio all'ansietà, alla frustrazione, alla rabbia, alla concupiscenza. Dovrei dichiarare, ripassare le verità contrarie, l'arma dello spirito, la spada dello spirito. 100 volte di più. Se ho detto, ma perché succede questo? Dovrei dire, Signore, ti ringrazio che tu stai guidando questo e quello e tutto. Ma non solo per oggi, lo dico tutti i giorni. Dove prima lasciavo entrare una menzogna, adesso mi aggrappo così forte alla verità che è al contrario di quella menzogna, che quella menzogna non trova posto. Questo non so se sono chiaro. Abbiamo visto tanti esempi, giusto? Se sono geloso, qual è la menzogna? Il mio valore sta nell'essere visto bene e non sono visto bene, quella persona è visto meglio di me. Allora hai di dichiarare, Signore, grazie che il mio valore non è in me e che tu mi vedi prezioso. Grazie che sono prezioso per te. Grazie che sono amato, onorato e prezioso, Isaia 43. Grazie che non toglierai mai gli occhi da me. Grazie che tu mi hai sigillato con lo Spirito. E questo dico tutti i giorni. E quando ripeto la verità di quanto sono prezioso a Dio, non mi fa nulla se altri vengono onorati più di me, perché io sono onorato da Dio. Quindi, non è solo di confessare la menzogna. Oh Signore, perdonami, dubitavo la tua cura, amen. Mentre passavo ore in ansietà. No, devo passare ore ringraziando Dio per la sua cura. Dobbiamo combattere le menzogne. E dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Cos'è un rapporto veramente fondato su Cristo? È dove ci apriamo con i pensieri e ci aiutiamo a vicenda a vedere le verità che battono giù le menzogne. Parliamo dei nostri combattimenti. Abbiamo combattimenti. Satana ci tenta con falsi pensieri. Quindi, quando tu vedi che cadi spesso in un peccato e non vorresti cadere in quel peccato, quasi sicuramente il motivo è che hai dei falsi pensieri sotto. Peccati che non hai riconosciuto, non hai confessato e non hai combattuto. Quindi, quando continui a peccare, Signore, cosa c'è di sotto? Magari chiedi aiuto e vedrai. E poi combattiamo quello con le verità. Grazie a Dio che c'è vittoria. In Gesù Cristo non siamo più schiavi del peccato. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che non siamo più schiavi del peccato. Eravamo schiavi, non siamo più schiavi. Ma spesso Satana ci mette in testa menzogne. Uno, che siamo ancora schiavi, e tanti altri. che tu non ci stai curando quando ci stai curando perfettamente. Oh Signore, io ti prego che possiamo riconoscere che quando non abbiamo pace, quando non abbiamo gioia, quando non amiamo, quando non siamo veramente bene, è perché stiamo credendo delle menzogne che producono peccati. Ma la cura non è solo confessare quei peccati, ma riconoscere e combattere le menzogne con la verità. E ti prego che possiamo vivere sempre più così. Grazie, Padre, che c'è la vittoria in Gesù Cristo. C'è la liberazione dal peccato. Quindi ti prego questo. Grazie per il fatto che tu sei in controllo. Tu sei fedele. Ci stai curando. E ogni cosa è gestito da te per il nostro vero bene. Aiutaci a tenere in mente e riempirci con le tue verità per vedere l'inganno del peccato. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.